Per fortuna c'è la Chiesa, no, lo sport preferito dai cristiani è quello di criticare la Chiesa, no, ma per fortuna c'è e per fortuna ha tanti limiti. Per fortuna nei Vangeli ci sono i discepoli, perché se ci fosse solo Gesù, se noi fossimo sempre da soli alla presenza di Gesù, io per primo scappo, è troppo imbarazzante, è troppo esigente. Tutte le volte che mi metto lì di fronte a Lui mi scopro come una pelle di fico, appunto, no? Uno dice, ma insomma, sarò masochista. Ma mica al punto che tutte le domeniche mi metto lì davanti al Signore per dire non sono niente, no? E invece per fortuna ci sono loro, i discepoli, c'è la Chiesa. Per fortuna anzitutto perché senza la Chiesa, senza i discepoli, il Vangelo non sarebbe tra noi. Arriva a noi perché prima è stato ascoltato e accolto da altri. Cioè la mediazione della Chiesa, il fatto poi che ci siano i vescovi, che ci siano i preti, il fatto che uno di noi viene su qui, mette un vestito e per un'ordinazione del vescovo di Bergamo presiede questa Eucaristia, viene da questo sforzo della Chiesa di continuare a riferirsi a quella testimonianza originaria dei discepoli di Gesù. Cioè quando noi leggiamo i Vangeli non leggiamo ciò che ha detto Gesù, leggiamo ciò che ci dicono i discepoli che ha detto Gesù e che loro hanno capito o non capito. Perché l'altra cosa bella è che essendoci discepoli, la loro testimonianza ci consola anche nei nostri limiti. Perché noi come loro e loro come noi, Gesù lo capiamo poco. Quante volte i discepoli nei Vangeli si scoprono che non hanno capito, che i loro discorsi, i loro modi di pensare sono diversi, addirittura opposti a quelli di Gesù. E io li immagino, tante volte si saranno chiesti, ma è il nostro posto questo? Forse Gesù si è illuso a nostro riguardo, ha pensato ad altri, ha visto altro in noi che noi effettivamente non vediamo. O addirittura lo stiamo ingannando. Stiamo facendo una faccia con Lui che non è la nostra realtà, stiamo recitando una parte. Beati i discepoli, beata Chiesa con i suoi limiti, perché allora ci sto dentro anch'io, no? Perché questo è quello che accade anche a me. Davvero io credo al Vangelo di Gesù o semplicemente gioco un po' a dirmi cristiano? Che cosa cambierebbe della mia vita se dovessi decidere di non venire più in chiesa? Io dico poco, purtroppo. Tutti quelli che si vantano di andare in chiesa o non andare, purtroppo, perché invece andando in chiesa dovrebbe cambiare. E appunto quando uno si dice cosa cambierebbe in me se io dicessi che non sono più cristiano, vuol dire che la nostra fede non è una cosa seria. Non è qualcosa che cambia la nostra vita, è un'aggiunta, lodevole, ma un'aggiunta, perché poi per l'essenziale la nostra vita invece si attinge altrove, si costruisce altrove, no? Allora, pensieri come questi, dubbi come questi, diventano più espliciti nel momento in cui noi vogliamo provare a pregare. Cioè tutte le volte che noi cerchiamo di pregare, almeno a me succede così, resto male perché dico, ma io non sono proprio capace di pregare. Che è quello che dicono i discepoli con franchezza, no? Sono molto più sinceri di noi perché noi tante volte prendiamo la scusa. La balla più grossa che gira tra noi è che non c'è tempo per pregare, immagino. gran parte del nostro tempo non sappiamo cosa fare. E comunque lo occupiamo con robette, dai. Non diciamo che non preghiamo perché non abbiamo tempo. O alcune volte ci sono delle anime belle che dicono per pregare bisogna andare sull'eremo, sul lago dove c'è silenzio. Sì, capisco. Ma anche questa è un'evasione, dai. I discepoli, e la Chiesa forse dovrebbe farlo più di frequente, non far finta che lei, la Chiesa, con un sacco di parole e di cerimonie, non far finta che lei sa pregare. Dovrebbe mettersi in mezzo alla gente di più e dire: Signore, insegnaci a pregare perché non siamo capaci. Il fatto che questo Papa ogni tanto fa silenzio e invita la gente a far silenzio è una delle parole più forti che dice, no? Ma non perché allora dice: io adesso sono in mezzo a Dio. No, semplicemente probabilmente dice: stiamo un po' zitti, tanto quel che vi dico è niente, non so neanche cosa dirvi, capito? Stiamo davanti al Signore, chiediamo a Lui. E i discepoli, l'abbiamo sentito nel Vangelo che abbiamo letto, trovano del tutto normale di non essere capaci di pregare e capiscono anche perché. Perché dicono: nessuno ci ha istruiti. Questa roba qui scrivetela sul muro di casa. Noi che adoriamo i nostri bambini, li facciamo spontaneamente esprimersi appena nati, quando hanno dentro niente, non hanno dentro niente. Bisogna mettergli dentro qualcosa. Devono ascoltare, devono imparare, se no non sanno niente di chi è l'uomo, cos'è il mondo, niente. E invece gli apostoli dicono: se nessuno ci insegna, come facciamo a saperlo? Il Battista ha fatto così con i suoi, i rabbini fanno così con i loro gruppi, no? Fai così anche tu, Gesù, insegnaci a pregare a noi cristiani. Quante volte sentite questa cosa tra noi? Dai, noi siamo gli uomini dell'età adulta, i moderni, quelli che ragionano con la loro testa. Quelli per cui il valore supremo è l'autonomia, non la dipendenza, capito? Noi non dipendiamo da nessuno, tutti sparano quello che pensano, capito? Senza nessuna responsabilità, perché è importante la sincerità, non è la ricerca della verità, è la sincerità, hai capito? È il bullismo di tutti, che si esibiscono. Noi coltiviamo facilmente l'idea che anche la preghiera non abbia alcuna necessità di essere insegnata, essa deve essere spontanea. Parola magica. Cioè, per noi la preghiera è vera oggi solo se è spontanea. E il bello è che lo diciamo anche ai bambini, capito? Si raccomanda loro di pregare con le loro parole. Intanto questo esonera i genitori, anzitutto, e gli adulti, li esonera dall'insegnare ai loro figli le parole della preghiera. E soprattutto li esonera dal compito di pregare essi stessi davanti ai loro figli, di pregare loro coi loro figli, non di far la recitina per i figli, non di far pregare i figli, di pregare loro. Che vedano i nostri figli che non sappiamo pregare, che però cerchiamo di pregare. Allora imparano. Agli occhi dei piccoli, proprio la preghiera dei genitori sarebbe la traccia decisiva per la loro preghiera. Certo che i bambini sono capacissimi di pregare con le loro parole, ma le loro parole spontanee si esauriscono poi presto, sono sempre quelle, non hanno dentro più niente, no? E quando da grandi, appena un po' più grandi, perderanno la loro spontaneità, smetteranno di pregare, perché era una cosa da bambini, mi hanno portato in chiesa da bambino, hai capito? E loro non ci andavano, per esempio. La preghiera la messa deve essere un'esperienza dei genitori. E i figli devono capire che è una cosa importante per i genitori, non che li si sta imbonendo o si stanno facendo loro protagonisti del teatrino di certe liturgie dei bambini, capito? Che serve solo a capire che era proprio una cosa da bambini. Cioè non capisce, ma cosa deve capire un bambino? Non capisce niente, vede soltanto i grandi far certe cose, impara perché per i grandi sono importanti. E ci entra un po' alla volta. I discepoli, per fortuna, con tutti i loro limiti, non sono moderni. Non pensano che è importante che anche loro si mettano a fare come Gesù e pregano spontaneamente. No, no. Chiedono a Gesù. E così nasce la Chiesa, no? La Chiesa che chiede al Signore di ascoltare la sua parola, di imparare a pregare. Appariva del tutto ovvio a loro che la preghiera debba essere insegnata. E questo lo capisci soltanto quando vedi uno pregare seriamente. Anche il bambino sarebbe così. Se tuo padre prega seriamente qualche istante, tu ti chiedi, ma guarda che roba seria che è quella lì. Questi qui, quando vedevano Gesù pregare, dice, ma cosa fa? Quando vedono Gesù, quando sono accanto a Gesù nel momento in cui prega, il confronto con Lui li rende consapevoli che loro proprio non sanno pregare, che loro hanno altri pensieri, altre attese. Sollecitati da questa esperienza, chiedono al Maestro di insegnare loro a pregare. Ve lo raccomando ancora ai vostri bambini, fate vedere che state chiedendo al Signore di insegnarvi a pregare, non che state voi giocando con i vostri bambini alla preghiera spontanea. E Gesù accoglie questa richiesta. Non ci fermiamo a commentare il Padre Nostro, lo conosciamo bene, ma anche qui sarebbe interessante, no? Queste indimenticabili parole che noi non dovremmo mai lasciar passare un giorno senza dire, senza rivolgere effettivamente a Dio, Padre, il tuo nome, il nome di Dio, sia una cosa venerata tra noi uomini, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, che è regno di fraternità, di amore, venga tra noi. E perciò nessuno tra noi manchi del pane quotidiano e tutte le ferite che ci facciamo. Aiutaci a medicarle, fai in maniera che riusciamo a perdonarci e non abbandonarci alla tentazione, perché noi siamo molto deboli. Pensate se queste robe qui le dicessimo davanti ai nostri figli tutti i giorni e scoprissimo con loro cosa vogliono dire, altro che ripetere la formuletta, altro che scavalcare la formuletta perché è mnemonica. Cosa vuol dire perdonare? Cosa vuol dire dare il pane a ogni uomo? Cosa vuol dire non cadere in tentazione? Cosa vuol dire che il regno di Dio sia in me? I nostri bambini lo devono imparare, sta roba qui, dal fatto che noi la stiamo cercando. E quando abbiamo 70 anni non abbiamo ancora capito cosa abbiamo chiesto nel Padre Nostro. Lo stiamo cercando. Gesù consegna queste parole e una raccomandazione. Su questa mi voglio fermare, perché in genere siamo fregati da sta roba qui. Ho pregato, non sono riuscito, ho ottenuto niente, non prego più. No? Succede così. A tutti ci succede così. E invece Gesù, insieme alle parole della preghiera, raccomanda di, questa è la raccomandazione, di insistere, di non fermarsi di fronte all'impressione che è così facile, che la preghiera non serve a niente. È come se Gesù dicesse, guarda che la preghiera non è come quando vai in montagna, ti si apre il paesaggio e dici, oh, certo che è una forma di preghiera, ma appunto la preghiera non è sempre così, non è sta roba che fiorisce spontaneamente in certi momenti privilegiati. È una lotta, dice Gesù. Cioè c'è una porta chiusa che non si apre. Non si apre, capito? La sensazione che hai quando preghi che sei di fronte a un muro, che non senti niente, che non sai dire niente. Quella lì è quella giusta. Lì devi stare. Non devi scappare da questa situazione. Quando i mistici parlano della notte, quando parlano del silenzio di Dio come esperienza mistica, usano delle parole un po' troppo fiorite per me. Ma per dire ste robe qui, che sperimentiamo tutti, no? Quando vai a bussare e dici, ma dietro non c'è nessuno, è lì che devi stare. Solo mediante una lotta si può strappare a Dio quel che chiediamo. È un po' la lotta di Giacobbe, devi stare tutta la notte a lottare con Dio e non lo vedi mai in faccia, mai, mai. È la lotta della vita, quella con la quale cerchiamo Dio. Solo mediante una lotta si può strappare a Dio quel che chiediamo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Bisogna stare tanto a lungo davanti alla porta e bussare a lungo perché alla fine ci venga aperto. Perché alla fine ci possa venire aperto. Io non so se incontrerò Dio. Bisogna insistere, non perché Dio è vanitoso e fa come certi padroni, come certi ricchi, come certi politici, no? Che amano farsi pregare, così tu diventi dipendente da loro, no? Più ti costa e più loro diventano padroni di te, no? Non perché Dio è vanitoso o perché si è dimenticato di noi e bisogna ricordarglielo, è andato a fare il pisolino, passa più tardi. No? Pensare così di Dio, dice Gesù, è pensare che Egli sia peggiore di noi. Prendi qualsiasi papà, qualsiasi mamma, la più scalcinata tra noi. Cerca di dare le cose buone a suo figlio, no? Se infatti voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi non ha bisogno Dio di essere pregato a lungo. Capito come pensano quei dei miracoli, che se tu insisti o c'è uno che è bravo a insistere, ti fa il miracolo. Bisogna pregare a lungo perché dobbiamo affinare la domanda, perché dobbiamo capire cosa desideriamo, per cambiare la qualità del nostro desiderio, delle nostre attese, perché abitualmente, spontaneamente, nella nostra vita, noi cerchiamo altro dalla sua grazia, cerchiamo altro dal suo regno e la sua giustizia. Noi cerchiamo a Dio, anche a Dio, cose di ogni genere, che c'entrano poco con la sua grazia. Chiedere, bussare, cercare, non serve per convincere Dio. Serve invece per convincere noi stessi, per convertire il nostro desiderio alla sua parola, alla sua promessa. Per questo la preghiera è difficile, perché è un esercizio di cambiamento, di conversione, di rovesciamento, per questo è laboriosa. Chiediamo al Signore Gesù che ci insegni a pregare, che insegni anche a noi questa mattina a pregare, che ci convinca della necessità di questo faticoso esercizio di conversione, che ci liberi dalla presunzione sciocca o dall'ingenua furbizia che noi siamo capaci di parlare con Dio spontaneamente, a piacere. Interessante, a piacere. Chiediamo al Signore che ci insegni a pregare, perché noi non sappiamo pregare e vorremmo essere tra quei 10 che implorano sulla nostra stupidità e sulla nostra cattiveria la misericordia di Dio a nome di tutti gli uomini.